Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Oggi raccontiamo la storia di Marco Mariolini e Monica Calò. Marco Mariolini è stato condannato dal Tribunale di Novara a 30 anni di reclusione. Pensate, il delitto da lui commesso è stato annunciato nel suo romanzo, pubblicato nel 97. Un romanzo autobiografico dal titolo Il cacciatore di anoressiche. Ma andiamo un poco per ordine. Miei cari ascoltatori, io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a un nuovo episodio di Dark Diaries. Per Monica, con odio e con amore. Marco, di professione antiquario, nasce a Brescia nel 1959 e cresce senza particolari problemi. È un giovane colto ed intelligente, ama citare Balzac e Goethe nei suoi discorsi, una mamma distratta, un padre remissivo e un bambino, Marco, che trascorre tanto tempo in solitudine sotto la custodia dei nonni. Marco si definisce anoressofilo, questo a causa della sua attrazione per le donne molto magre. Tutte le donne con cui ha avuto un rapporto affettivo sono state costrette a dimagrire, torturate e affamate, fino ad arrivare alla protagonista della nostra storia, Monica Calò, che è stata uccisa in pieno giorno, nei pressi del Lago Maggiore con 22 coltellate. Per Marco il peso ideale è circa 30 kg, da raggiungere però senza trucchi, senza lassativi, senza diuretici, ma con una dieta sana, o quello che lui definisce tale, che consisteva per lo più in un digiuno prolungato. Era consentito bere del tè o, a volte, un leggerissimo spuntino. Quando Monica incontra Marco, ha 29 anni ed è una studentessa di pedagogia. Proviene da Domodossola. Fra Monica e Marco ci sono 10 anni di differenza. Prima di conoscere Monica, Marco è già stato sposato. Anche la sua ex moglie è stata ridotta all'anoressia. La prima moglie di Marco si chiamava Lucia, era arrivata a pesare 33 kg. Marco ha 21 anni quando si sposa. Lucia è piuttosto esile ma non anoressica, così Marco le impone una dieta particolarmente drastica e la fa scendere fino a 33 kg. La donna rimane incinta di 2 figli durante il matrimonio. Queste 2 gravidanze forse la salvano perché a Marco viene posto un freno. Una donna in gravidanza non può certamente subire queste richieste deliranti. Lucia, per non morire, autonomamente decide di tornare a 36 kg. Il marito si arrabbia così tanto da volerla lasciare. Ma poi ci ripensa, non potrebbe vivere con il pensiero che Lucia è libera dal suo controllo. Però ormai prova disgusto per quel corpo e per quella donna che dopo la nascita di 2 figli ha deciso di mantenere un peso corporeo normale. Alla fine è Lucia a lasciare Marco. Quando la moglie lo lascia, lui rimane solo e inizia la ricerca di una nuova compagna. Pubblica su una rivista per cuori solitari un annuncio molto particolare. Sono un commerciante di buona posizione economica, vorrei conoscere a scopo convivenza o matrimonio una ragazza fra i 18 e i 50 anni che sia veramente magrissima, anzi scheletrica. All'annuncio rispondono diverse donne, fra cui diverse anoressiche. Per anni pubblica un annuncio sempre uguale, su riviste specializzate. Potrebbe sembrare una richiesta completamente assurda, invece sono in tante a rispondere all'annuncio. Marco, frequentando donne anoressiche, comprende che è praticamente impossibile instaurare una relazione. Questo particolare disturbo le porta ad allontanarsi dall'attività sessuale. Per lui, invece, è un'esigenza. Ha bisogno di donne scheletriche per eccitarsi. Monica Calò è fra le ragazze interessate all'annuncio. Monica Boccallamo. È molto bella, però il suo fisico non è coerente con le richieste dell'annuncio. Infatti pesa 55 kg ed è alta 1,73 m. È una ragazza snella, semplicemente snella, non certo anoressica. Marco si fa andare bene lo stesso, Monica, perché ha un carattere fragile. Quindi per l'uomo sarebbe stato molto più facile plasmarla. Lei gli confessa che era sempre stato un suo desiderio dimagrire ulteriormente. Inizia così il plagio di quella donna che agli occhi di tutti sembrava uno scheletro in minigonna. Fra i due inizia una storia sentimentale, dapprima con un breve periodo di frequentazione e poi successivamente con la convivenza a casa dell'uomo. Una storia d'amore, malata, patologica, che culmina con 22 coltellate. Monica è assuefatta, lui la sfrutta completamente anche a livello economico e si fa prestare 76 milioni delle vecchie lire. Quei soldi provenivano dalla vendita di due appartamenti di proprietà di Monica ed erano stati dati a Marco per sanare i debiti che derivavano dalla sua attività commerciale di antiquario. Infatti Marco è particolarmente impegnato a controllare tutto il giorno la dieta di Monica e i suoi affari cominciano ad andare male. Quel denaro non le verrà mai più restituito. Monica viene costretta a un digiuno quasi totale. Lui è sadico, le mangia addirittura in faccia. A volte per obbligarla a vomitare la prende a pugni nello stomaco. Partendo da una dieta mediterranea, Monica passa ad alimenti solo liquidi. Arriva a 45 kg, poi, sotto le insistenze di Marco, arriva a 38. Lei si riduce a rosicchiare le croste di formaggio che vengono buttate nei cassonetti per contrastare i crampi della fame. Sotto questo malsano controllo fisico e psicologico, il malessere di Monica esplode la sera del 3 giugno del 1996 in un ristorante. Marco si reca in bagno. Di nascosto lei ordina furtiva un piatto di gnocchi. Quando ritorna al tavolo si accorge che Monica non ha obbedito e incomincia un terribile litigio. Monica scappa, corre per il ristorante con il suo piatto in mano, corre, ingoia il contenuto del piatto. Viene rincorsa da Marco che la insulta, la picchia, la riporta al tavolo. Ma la punizione di Monica per aver disubbidito non finisce qui. Giunti a casa, Marco la denuda e la obbliga a dormire nuda sul balcone di casa. Era chiara l'intenzione di Marco di sottoporla a vessazioni, allo scopo di plasmare il corpo della sua vittima secondo una precisa parafilia. Questa situazione diventa ben presto insostenibile e Monica, dopo alcuni mesi di convivenza, in un estremo tentativo di ribellione, colpisce Marco al cranio con un martello più e più volte. Immediatamente pentita, lo soccorre e si autodenuncia. È condannata per tentato omicidio, viene sottoposta agli arresti domiciliari. Marco interviene a sua giustificazione. Era entrato in coma, ma poi si era completamente ristabilito. Durante il processo in tribunale cerca in tutti i modi di difenderla, andando a minimizzare quanto era accaduto e invocando il perdono per lei da parte dei giudici. Ben presto, anche se non gli era concesso, Marco rincomincia a contattare Monica, che era ancora ai domiciliari, presso la nonna, Domodossola. Era chiaro, non poteva vivere senza di lei. Nel periodo in cui i due sono separati, Marco viene addirittura ricoverato a causa di una depressione dovuta alla perdita della sua donna. Da lì matura l'idea di scrivere un libro, autobiografico, in cui lui stesso si definisce un mostro ed annuncia pubblicamente questo desiderio di trasformare la donna da lui amata in un cadavere. Monica è presente in quel libro, anche se sotto il nome di Barbara. Siamo a maggio 1997, il libro viene dato alla luce con una presentazione organizzata dalla casa editrice di Marco. Erano presenti dei carabinieri che prontamente segnalano alla procura di Brescia l'allarmante contenuto dell'opera. Nonostante la segnalazione, nessun tipo di provvedimento viene posto in essere. La conferenza stampa viene organizzata a Milano, al Palazzo delle Assicurazioni RAS. Mariolini dichiara: «Sono un potenziale mostro ed è necessario che qualcuno mi fermi prima che involontariamente io ammazzi qualcuna». Una delle copie del libro viene inviata a Monica con una dedica molto personale. Per Monica, con odio e con amore. In copertina viene disegnato braccio di ferro nell'atto di rapire Olivia, la sua storica fidanzata, scheletrica anche lei. Nel testo si legge una biografia alternata con commenti squilibrati. Mariolini si domanda perché la società non riesca a trovare una cura per un anoressofilo come me. Chiedeva aiuto, ma nessuno ebbe modo di raccogliere quel grido di dolore. Monica per l'uomo è un'ossessione. Viene continuamente tempestata da lettere, telefonate. Lei, presa dalla disperazione, tenta il suicidio. Riconosciuta la gravità della situazione, Monica e i familiari sporgono querela nei confronti di Marco. Ricordiamo, non esiste una legge che tuteli ancora le vittime dello stalking. Mamma Annalisa e papà Rosario chiedono più volte l'intervento della procura, senza successo. Nessuno, tranne i due carabinieri che erano presenti alla conferenza stampa, prese sul serio quella drammatica vicenda. Nel 98, a fronte di insistenze da parte di Marco che chiedeva di rivederla, Monica accetta. Essendo di carattere conciliante, purché davvero fosse l'ultima volta, scelse un luogo molto affollato in pieno giorno, temendo di essere rapita. In effetti, successivamente, si scoprì che Marco, nel baule dell'auto, aveva con sé catene, lucchetti per portarla via con la forza. Ma lui la convinse che non era pericoloso, niente di male le poteva accadere. I due si trovarono per un pasto in un'osteria e poi si recarono sulla spiaggia del Lago Maggiore. Marco le chiede di tornare insieme. Al diniego tira fuori l'arma. Monica inizia a correre. Lui la insegue sul greto del torrente che si getta nel lago ed estrae un coltello. Sferra una ventina di fendenti. Poi si butta nell'acqua nel tentativo ultimo di suicidarsi. Monica viene uccisa il 14 luglio sulla spiaggia in riva al Lago Maggiore, nel comune di Verbania. Nonostante un pronto intervento dei bagnanti, che casualmente si trovano presso la riva del lago, e del personale sanitario che corre sul posto, per Monica non c'è altro da fare che constatarne la morte. Marco, allora 39enne, viene rinviato a giudizio. Il suo avvocato optò per il rito abbreviato, questo per evitare l'ergastolo, ottenendo uno sconto di pena. Siamo a marzo del 2000. L'uomo si presenta in tribunale con metà del volto completamente rasata e l'altra metà nascosta da barba e capelli. Dice che è così che rappresenta le due parti di sé, quella visibile e quella oscura. Il tribunale dispone una perizia psichiatrica. Una prima era stata già disposta dal pubblico ministero, ove il suo consulente aveva stabilito che Marco era semi-infermo di mente, ma la seconda perizia del tribunale stabilisce che in realtà Marco è narcisista e psicopatico, ma non ha patologie che possono escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere. Pertanto Marco viene condannato a 30 anni di reclusione per la morte di Monica, da scontare in carcere a Pavia. Nel 2021 ha scontato la sua pena e, lasciato il carcere, è stato trasferito in una residenza psichiatrica. Durante le udienze vengono ascoltate ore e ore di registrazioni telefoniche fatte da Monica, occasioni in cui Marco le dichiarava che si eccitava pensando a donne di 19 kg, delle quali vedeva le arterie, non solo le vene che attraversavano la pelle trasparente. Durante il periodo di detenzione dichiara che potrebbe ancora uccidere perché in tutti noi si nasconde un potenziale mostro. È impossibile per lui pentirsi di qualcosa che, anche se orribile, è stato costretto a fare. Il regista Matteo Garrone nel 2004 ha scritto e diretto il film Primo Amore, che racconta la storia di Monica e Marco. Mariolini ha sempre dichiarato che in realtà non cercava nessuna caratteristica particolare nella donna, soltanto bei lineamenti e che fosse il più ossuta possibile, sottile, scheletrica. È così che egli definisce l'oggetto ideale dei suoi desideri, perché di oggetto si tratta. Una persona da dominare, sulla quale riversare il sadismo. Marco ha una parafilia, termine che si riferisce ad un disturbo psicosessuale caratterizzato dal fatto che chi ne è affetto deve, per ottenere eccitamento o soddisfazione sessuale, perseguire fantasie o compiere atti anomali o perversi. Il soggetto ossessionato non manifesta preoccupazione e definisce la propria condotta un atto d'amore, che non può in nessun modo comportare effetti negativi sull'oggetto del desiderio. L'oggetto sessuale diventa ossessione, a scapito delle relazioni sociali che vengono vissute con superficialità o evitate. Il soggetto ossessionato non manifesta preoccupazione, definisce la condotta atto d'amore che non può in nessun modo comportare effetti negativi sull'oggetto del suo desiderio. L'oggetto sessuale diventa ossessione, a scapito delle relazioni sociali che vengono vissute con superficialità. Questa storia è più unica che rara, sia per la particolare parafilia di cui vi ho raccontato, sia perché il killer aveva annunciato il delitto apertamente. L'uomo è stato anche intervistato da Franca Leosini, alla quale dichiara che l'idea che la compagna potesse prendere peso e tornare a 40 kg gli creava una grandissima angoscia. Si definiva materialmente consapevole, ma spiritualmente innocente. Dopo l'omicidio su Mariolini scese il buio. In televisione è stato mandato in onda il docufilm Cacciatore di anoressiche. Dopo decenni trascorsi in isolamento, Marco si è presentato agli italiani col viso scavato, gli occhi impauriti e disturbati dalla società. Un vecchio, voce fioca, intimidito dalla telecamera. Le uniche parole che diceva sono: non ho niente da dire. Per me è acqua passata. Non ho dichiarazioni da fare. È stato ciò che è stato. Non si può tornare indietro. Non mi interessa fare commenti. Al suo avvocato ha dichiarato di essere dispiaciuto di non essere stato presente per i suoi figli come padre. Non ha accennato al rimorso di aver commesso omicidio. Si dichiara ancora oggi vittima delle sue perversioni, non carnefice. Oggi, di quello che un tempo era un individuo spavaldo, non rimane che un vecchio, in attesa che un'equipe medica si pronunci ancora una volta sulla sua pericolosità sociale.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.